Azione.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, di nuovo appuntamento, il consueto appuntamento del venerdì. Ne abbiamo saltato uno che è stato quello relativo alla vigilia delle elezioni regionali, che hanno avuto il risultato che ormai tutti conosciamo, ed eccoci di nuovo qua in studio. Abbiamo in rigoroso ordine alfabetico, perché questa cosa mi suscita un po' di larità. Comunque, Campioni Paolo.
Buongiorno a tutti.
Ciao Paolo.
Buongiorno. Buongiorno.
Vecchiarelli Edoardo Umberto. Paolo schierato dichiaratamente a centro-sinistra. Edoardo Umberto Vecchiarelli che è schierato dichiaratamente a centrodestra, posso sintetizzare così. È per questo che sono nel 90% dei casi, anche più forse, incompatibili tra di loro dal punto di vista ovviamente del credo politico, delle loro opinioni. Allora signori, questa mattina di che cosa vogliamo parlare, visto che siete voi che portate avanti questo spazio radiofonico?
Beh, io, se Paolo è d'accordo, un passaggio sulla vicenda Ilva lo farei, se non altro perché all'attenzione di tutti i comportamenti estemporanei, insomma, dei governi e anche di Arcelor. Voglio, insomma, parlare di questa cosa mi sembra importante, perché fa riferimento a un mondo del lavoro rilevante, oltre 20.000 persone fra impiegati diretti e indotto. Credo che la posizione assunta da Conte nella conferenza stampa di ieri, dice o così o pomì, è proprio il modo per dire o consentire agli attuali gestori di Ilva di andarsene. Insomma, mi pare che la mossa con cui ha messo in moto il tentativo di andare a contrattare rispetto alla richiesta di Arcelor di mettere 5.000 dipendenti in cassa integrazione, mi sembra proprio che sia sbagliata da parte del governo. Ecco, tutto qui. Al di là, voglio dire, della stupidità con cui si è messo, si è tolto e si è rimesso e si è tolto la questione relativa al decreto sulla non punibilità relativa all'inquinamento ambientale anche nella fase di riambientamento dell'area dell'Ilva.
Sì, io farei, se possibile, un minuto o due di sintesi di quello che è successo, perché si è arrivati a questo punto.
Beh, insomma, è noto a tutti che l'Ilva è dal 2012 che è in qualche difficoltà, la vicenda Riva, il sequestro da parte di alcuni magistrati, il presunto aumento dei casi di mortalità infantile in quell'area, quindi il probabile inquinamento. Il governo che mette, secondo il bando europeo, mette all'asta lo stabilimento, che è il più grande d'Europa per la produzione degli acciai, per la produzione dell'acciaio, serve praticamente tutte le industrie italiane e gran parte di quelle internazionali. Arcelor è una multinazionale che ha decine di fonderie e quindi è chiaro che Taranto è una pedina delle tante che ha a disposizione Arcelor. Quindi Arcelor vince la gara, che è una gara appunto di interesse europeo, dall'anno scorso, dopo la firma del contratto, del protocollo d'intesa più che altro, inizia a gestire, oltre che la fase della produzione, anche la fase del riambientamento. All'interno del protocollo c'è una parte che fa riferimento alla bonifica, assolvendo dalla responsabilità diretta e indiretta Arcelor per le parti di bonifica che va facendo. Faccio presente che Arcelor avrebbe dovuto produrre oltre 6 milioni di tonnellate di acciaio, in questo momento è a 4 milioni e mezzo, perché la situazione internazionale è particolarmente complicata. A questo vengono aggiunti comportamenti complicanti da parte del governo, in particolare dei 5 Stelle, che a fasi alterne hanno preteso di cancellare prima, poi è stata rimessa appunto la norma sull'imponibilità. C'è un forno, che è il forno 2, che è posto sotto sequestro per la vicenda dell'ultimo incidente che c'è stato, mortale, che c'è stato all'interno dell'azienda. A questo vanno associate le proteste dei cittadini, che ritengono appunto che Ilva sia uno dei maggiori indiziati per la situazione igienico-sanitaria che vive quell'area.
Quindi una situazione molto complicata.
Appare evidente che l'ultima cancellazione della norma presentata da un deputato di 5 Stelle
relativa all'immunità,
e che ha poi giustificato, attraverso il quale alibi ha Arcelon ha promosso un'azione di rinuncia al protocollo, appare evidente che è una mossa meramente politica, che la norma di cancellazione è stata, l'emendamento anzi presentato dalla deputata, è stato accolto, perché altrimenti sarebbe caduto il governo. Quindi io mi chiedo che senso ha mantenere in piedi un governo che deve sottostare al ricatto di questo o di quello, perché bastano 20-30 voti al Senato che impediscono qualsiasi scelta. Allora questa è la responsabilità più grande di questa situazione, è evidente, non è dei 5 Stelle che si muovono lungo il loro percorso, ma è degli altri partiti che continuano a sostenere questo governo, sapendo che fanno del male all'Italia.
Ma io penso che il problema è complesso, come abbiamo detto, stiamo tentando di spiegare. Ilva è stato calcolato vale quasi un punto del PIL italiano.
Punto e quattro
del PIL italiano. Direttamente e indirettamente parliamo di 25.000 persone che ci ruotano intorno. Diciamo che è tipico, e non è solo in Italia, nelle imprese che fanno acciaio, lo scudo penale non è che è una cosa, come qualcuno ha detto, che abbiamo regalato, i governi precedenti hanno regalato a ArcelorMittal, ma è la prassi, perché è talmente complesso quel tipo di lavoro, e lo scudo non è soltanto per il presidente, ma anche per tutti i funzionari interni della catena di comando, perché è talmente a rischio l'impresa che senza quello scudo non operano in nessuna parte del mondo. Quindi non è che l'Italia aveva calato le brache, come qualcuno dice, insomma.
No, scusa se ti interrompo, non è proprio così, perché ci sono aree del mondo dove Arcelor opera, dove il prezzo dell'acciaio è due o tre volte, la produzione dell'acciaio è due o tre volte inferiore a quello prodotto in Italia, proprio per i costi ulteriori, perché non dappertutto ci sono le regole che vigono in Italia, non dappertutto c'è una magistratura particolarmente attenta a queste situazioni, che quindi promuove azioni di sequestro che magari rimangono sospese per 5, 6, 7 anni e che quindi di fatto impediscono l'attività produttiva dell'azienda. Ricordo a chi ci ascolta, insomma, che quando c'erano i Riva un magistrato ha sequestrato qualche cosa come 1.200.000.000 di prodotto lavorato. Questo significa uccidere le aziende.
E dobbiamo dire che c'è stata parecchia attenzione da parte dei governi che si sono succeduti negli ultimi tempi, perché solo, mi sembra, il governo Renzi ha fatto 11 decreti sull'Ilva. Quindi non è che qualcuno se n'è fregato.
No,
si è tentato in tutti i modi di salvare la situazione. E dobbiamo dire che il governo che ha tolto lo scudo all'azienda...
Tolto e rimesso.
No, attualmente non c'è, infatti loro recedono perché non c'è.
È stato tolto e rimesso quattro volte.
Sì, però adesso l'ultimo governo che l'ha tolto è il governo Salvini.
No, guarda, ti sbagli.
No, non mi sbaglio assolutamente. È così, è il governo giallo-verde.
No. Lo hanno tolto, lo hanno rimesso, lo hanno tolto e adesso lo vogliono rimettere. L'ha tolto in questa fase, l'ha tolto attraverso l'approvazione del mio emendamento Lezzi, l'ha tolto il governo attuale.
No, Lezzi l'ha tolto il governo precedente.
Il governo attuale.
Ma allora, adesso vediamo. Un attimo, ci prendiamo una pausa tra poco. Oh, the shark babe has such teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe.
amicizia out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's old Mac Heath, babe? So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, sunny morning, lies a body just oozing life. Someone sneaking round the corner, could that someone be mad tonight? There's a tugboat down by the river, don't you know? And the cement bag is just drooping on down. The cement is there for the wait, dear. Father, get you tenor. Mac is back in town. Now you hear about ooh, Louis Miller. Well, he disappeared, babe, with his heart and cash. And Mac, he spins like a sailor. Could it be our boys done something rash? Come on! Say, Jenny Diver, ooh, Suki Todry. Look at the Lolly Lanyard, and old Lucy Brown. Oh, the lamp on down the right bay. Now that Maggie's back in town. Here we go! Say, Jenny Diver, ooh, Suki Todry. Look at the Lolly Lanyard, and old Lucy Brown.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, se siamo qui ancora questa mattina con Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. L'argomento che si sta trattando è quello dell'Ilva, una questione scottante che potrebbe riguardare anche in modo pesante l'economia italiana. Quindi riprendiamo pure il discorso da dove eravamo rimasti, Paolo.
Dunque, comunque, al di là dello scudo penale, secondo me i problemi più grandi sono due. Il primo è di natura ambientale e di salute, è un problema di salute. E il secondo è un problema di fatturati, perché che se ne dica, l'ArcelorMittal sembrerebbe che ormai sia stato scoperto il gioco anche nell'ultima riunione che ha fatto col governo, è sotto produzione, come diceva prima bene Edoardo, rispetto al piano industriale di 2 milioni di tonnellate.
Milione e mezzo.
Di 1,5 milioni di tonnellate, e dal punto di vista del riambientamento, del, tra virgolette così definito, dell'impianto, è ancora all'anno zero, nel senso che da quando ha preso la concessione non ha fatto praticamente nulla.
Non è proprio così.
Questo è quello che dicono.
Questa Arcelor ha speso già 600 milioni per il riambientamento. Il problema, però, Paolo, vedi, non è tanto se apre, se chiude, chi la fa, chi non la fa. Il problema è che se quel polo viene chiuso, chi lo riambienta? Cioè ci vogliono dai 5 ai 6 miliardi per mettere rendere abitabile o non inquinante o meno inquinante, chiamalo come ti pare, quell'area. E poi può l'Italia perdere l'acciaio? La metà, l'80%, a prescindere dal PIL, dalla quota di PIL che rappresenta Ilva per l'Italia, ma l'80% del manifatturiero deriva dall'acciaio in Italia. I produttori di macchine, di stampi, di quant'altro, che attingono a quel prodotto, e evidentemente vanno a comprare fuori. A quel punto lo comprano in Francia, lo pagano di più, quindi usciamo dalla competitività. È un problema rilevantissimo che, a mio giudizio, particolarmente sottovalutato da chi ha presentato l'emendamento, da incosciente, perché
prima risolvi i problemi, non dai alibi a nessuno per fare le fughe in avanti come sta facendo Arcelor, probabilmente, certo, per le motivazioni che dici tu.
È chiaro che l'emendamento ha scoperto il fianco, ha dato la possibilità all'azienda di svicolare dai suoi impegni,
gli ha aperto un portone,
però è anche vero che non possiamo, non immagino, spero che nessuno immagini che ogni volta che un'azienda va in crisi in Italia l'unica soluzione è statalizzarla e quindi, come si dice, socializzare le perdite per non rischiare di perdere i posti di lavoro, e invece quando le aziende vanno bene i guadagni non si socializzano e si riprendono solo gli imprenditori.
Vabbè, quando
quindi
c'era un'azienda d'estate accadeva questo,
appunto, ma adesso questi con la complicità di tutti i partiti, però siccome io ho fatto parte di diversi partiti che hanno
sei un gran salto in banco della politica,
no, diversi, perché vabbè è difficile adesso,
sono cambiati
e soprattutto la gente non interessa molto, ma non sono io che saltavo da un partito all'altro, è il partito che ogni volta cambiava e diventava un altro, e quindi questo è, insomma, però no, di quei partiti che hanno fatto in modo che lo Stato non facesse più parte diretta dell'economia.
E mi auguro che la vicenda venga in qualche modo risolta. Temo che
questo ce lo auguriamo tutti.
Questo non sarà possibile senza un sacrificio delle manovalanze, perché probabilmente il punto d'accordo non sarà sui 5.000, ma sarà sui 2.005, a mio giudizio. Lo dico in maniera estemporanea, senza alcun elemento di riferimento, ma se si parte da 5.000 per ottenerne almeno 2.005.
Speriamo di no, per i nostri amici di Taranto soprattutto.
Per chi ascolta la radio, diciamo che l'azienda ha chiesto una riduzione di personale attraverso la Morselli, che è una tosta, insomma, la riduzione del personale di 5.000 unità, insomma, che il governo
l'ha messa in cassa integrazione senza rientro.
E il governo ha risposto picche, non se ne fa assolutamente nulla, però bisognerà divenire, come diceva Edoardo, fece la stessa cosa la Morselli con le acciaierie di Terni, mise in esubero,
la licenziati tutti e poi ne ha riassunti
il 50%, esatto, grosso modo, più o meno una cosa del genere, ecco.
E qui non sarebbe questo caso, sarebbe questo il caso, perché essendo un bando internazionale è sottoposto al regime un po' diverso, per cui o c'è un accordo o viene disatteso, tant'è vero che Arcelor ha presentato il proprio ricorso al Tribunale di Milano, non è che si muove autonomamente, al Tribunale di Milano, per chiedere se è ancora valido il contratto, oppure il contratto, essendo cambiate le condizioni, non sia più valido. In caso di non validità, abbandona.
E quindi sarà difficile che ritorna poi. A quel punto si pone un grandissimo problema, perché bisogna trovare un altro.
C'è chi parla di far tornare Ilva allo Stato.
È quello che dicevamo poc'anzi, perché diventa, capito, uno sport troppo semplice, no? Allora l'Italia va male, torna allo Stato, Ilva va male, torna allo Stato, tutto quello che va male torna allo Stato, e quello che
peccato
produce.
Peccato che fra una mesata ci avremo anche all'Italia.
Ma l'ho detto un secondo fa. Adesso l'ho detto, non hai ascoltato. Perché.
Ascoltavo Giancarlo.
No, vabbè, io ho dato due dati così, io direi che ci possiamo fermare, perché questo è un argomento di cui assolutamente penso si potrà parlare anche prossima settimana, perché è in divenire e al momento non ci è dato di sapere quale sarà la direzione che prenderà. Tutti noi auspichiamo che si possa salvare, come si suol dire, capre e cavoli, ma non sarà in questo caso.
Un po' di cavoli e un po' di capre.
Non sarà molto semplice.
A grande richiesta di pubblico, prorogata alla mostra evento La Stanza Segreta, capolavori della figurazione contemporanea dalla collezione Massimo Caggiano, a cura di Vittorio Sgarbi e Cesare Biasini Selvaggi, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco fino al 6 gennaio 2020. La grande arte di figurazione degli ultimi 30 anni. Lasciati catturare. Per informazioni, polomusealegualdotadino.it.
Il Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos.
Oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly,
yes.
La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta,
nah.
Soy tóspero y tengo claro que es mi culpa,
es mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
This is the rhythm.
Rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos.
Oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
Ritmo.
Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Wuta, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving's the narrative.
Don't stop,
do it like whoop, there it is.
This is the rhythm, 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 rhythm of the night.
Toda la noche rompemos,
oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
Incompatibili, Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto qui in studio. Si è parlato dell'Ilva e siccome è un argomento che richiede tempo perché è in divenire, come dicevamo prima, adesso non so se vogliamo continuare oppure cambiare.
No, 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 no. Abbiamo detto che davamo delle informazioni a chi ci ascolta, abbiamo cercato di, insomma, ecco,
a esprimere anche le vostre idee.
Un'infarinata.
Un'infarinata, sì, picco, sempre diciamo dal nostro piccolo punto
dal
di
tuo
vista.
Piccolo.
Il mio piccolo. piccolissimo punto di vista.
Allora adesso come che vogliamo fare?
Adesso dicevamo che il secondo argomento di oggi, continuavamo un po' la trasmissione della settimana scorsa, di venerdì.
Di due settimane fa, perché la settimana...
No, venerdì siamo andati in onda, due settimane fa non siamo andati in onda, esatto, perché c'erano state le elezioni.
Sì, va bene, esatto, è vero.
Vabbè, voi ascoltatori non vi rendete conto, ma sono qui con due anziani e non è semplice tenere il filo un po' di tutto. Quindi...
Vedrai che gli anziani ti danno qualche lezione.
E adesso veniamo alla regione, perché è chiaro che...
Ma che strano.
La vittoria di 15 giorni fa, che abbiamo celebrato nell'ultima trasmissione, avevamo detto ci aggiorniamo la settimana prossima, sì, per vedere come procede. E beh, l'aggiornamento è abbastanza semplice, nel senso che non procede nulla, stanno ovviamente litigando tra di loro per le solite questioni che sempre accadono
non
in politica,
non dire banalità.
E quindi chi ne vuole tre, chi ne vuole due, chi ne vuole quattro.
Ma non è assolutamente vero.
Tanto bene, quelli che c'erano prima, siccome sapevano che più o meno la fine era abbastanza segnata, hanno messo un limite alla giunta di 5 soli, quindi non possono andare oltre, se no avrebbero fatto una giunta di 11-12 e sarebbe stato semplicissimo.
Allora,
quindi non è
ti richiamo alle regole, perché la riforma con la riduzione del numero di consiglieri ha comportato conseguentemente anche la riduzione degli assessori, e quindi è una legge regionale che è stata approvata non in questa legislatura ma in quella addirittura precedente, quindi 5 anni fa. Quindi ti pregherei di essere preciso con le questioni serie.
Vado con la precisione, nel senso che diciamo che siamo in attesa di questa giunta, che tarda a venire, ormai sono passati 15 giorni, quindi il tempo...
Ti ribadisco, sono 10 giorni, no? Cioè, non esagerare, per cortesia.
Due settimane fa abbiamo votato.
No, abbiamo votato 27, 10 giorni fa.
Domenica sono due settimane.
Bravissimo, però domenica saranno 14 giorni.
Che domenica è dopodomani, quindi sabato e domenica
giorni, manca. Va bene, sono 3 giorni.
Allora, ok, detti questi conti...
Avete il calendario,
Detti questi conti, diciamo che non è accaduto nulla, perché ovviamente è chiaro, c'è un partito che tenta di egemonizzare la vittoria come ha egemonizzato la campagna elettorale, il suo leader addirittura ex ministro dell'interno, che fino a poco tempo fa era ministro dell'interno, poi è andato a casa, si chiama Matteo Salvini,
ha scelto di andare a casa.
Matteo Salvini ha scelto
un bello stantuffo,
ha scelto anche di chiedere a chi andrà in giunta, di dimettersi, in maniera tale che per gli umbri questa scelta leader nazionale della Lega sarà a fine mandato, 5 anni, pari a quasi 5 milioni di euro.
3 milioni di euro.
Quasi 5.
Però vorrei aiutare.
Salvini sta mettendo una tassa sulla giunta regionale pari a 5 milioni che noi pagheremo nei prossimi 5 anni.
Sei sempre molto approssimativo come al solito.
Prego.
Intanto, perché non è detto che tutti gli assessori saranno esterni. Tanto c'è una richiesta.
Lui ha dato un diktat, ha scelto la presidente senza coinvolgere nessuno. Ha scelto l'alleanza senza coinvolgere nessuno.
Storie, non è mica come il centrosinistra che ne ha cercati 5 e alla fine ha trovato uno,
perché
che tutto
la,
era
la tessera l'ha votata Fratelli d'Italia,
ma tutto era meno che di sinistra, no, il candidato del centrosinistra, ma non scherzare.
Vabbè, parliamo sull'argomento. 5 milioni di tasse,
se mi permetti, non dire fregnacce, se mi permetti. Allora, la giunta è formata di 5 più la presidente della giunta, perché c'è una norma statutaria che prevede questo, è stata approvata nel 2015, tanto per essere chiari. Abbiamo votato prima perché sono stati presi con le mani nel sacco i tuoi quelli che tu difendi, sono stati presi con le mani nel sacco, aspettiamo la magistratura per vedere quanto sarà la pena che dovranno scontare, o se riusciranno a far mandare in prescrizione anche questa vicenda. vicenda. Tanto stabilito questo, allora intanto parliamo della sinistra. Bianconi fa gruppo a sé insieme con Fora, visto che Fora è uno di quelli che è stato fatto fora dal PD, tanto per essere chiari. Poi,
perché fuori, scusa, la Lega fa gruppo a sé?
Fora doveva essere il candidato del PD e si è ritrovato fanno un gruppo.
Perché hai sottolineato questa storia che fanno gruppo a parte?
Perché fanno un gruppo a parte, è un fatto noto.
Ma perché la Lega non fa un gruppo?
No, il gruppo Fora e Bianconi, Bianconi che era il candidato presidente, poteva fare tutto quello che gli pare, esatto. Come hanno fatto tutti i candidati.
Quindi non vedo la
ciò non toglie che Fora, che è notoriamente uno del PD, ha deciso di non
aderire. Si è candidato con la lista civica.
Certo che si è candidato con una certo che si è candidato. Ma certo che si è candidato, perché era l'unico modo per recuperarlo. Era l'unico modo per recuperarlo dopo le offese a cui era stato sottoposto da parte del PD e dalle pretese di Grillini. Detto questo, per quello che riguarda la formazione della giunta, dovresti aver letto almeno qualche cosa e non dire banalità, nel senso che probabilmente l'assessore alla sanità è un esperto della sanità che viene dal Veneto, è stato anche sottosegretario alla sanità con il governo giallo-verde. Ci sono ipotesi di lavoro che mettono in difficoltà rispetto alla pretesa o all'indicazione data da Salvini di non rendere compatibile la carica di consigliere con quella di assessore, e da parte di alcuni rappresentanti della Lega, in particolare il più votato, che dovrebbe assolvere le funzioni di assessore. Questione fra l'altro mai posta in maniera ufficiale dalla Tesei, la quale Tesei fra l'altro oggi era a Roma per parlare delle vicende del terremoto, che ci interesserebbero un po' di più che le modalità della formazione della giunta.
Possiamo fare una precisazione? Tu hai parlato di assessori e consiglieri.
Sì.
Il punto che è stato sollevato da Salvini era che se uno diventa assessore dovrebbe rimettersi da consigliere.
No, così noi paghiamo. Non è previsto. 20 consiglieri, 5 assessori.
Non è previsto nello statuto.
Esatto. Mentre questa è una norma che è prevista negli statuti delle amministrazioni comunali.
Sopra 15.000 abitanti.
Sopra 15.000. A livello regionale, anzi, in amministrazioni comunali sopra 15.000 abitanti è
obbligatoria la dimissione.
Nelle amministrazioni regionali questo non è obbligatorio, quindi dipende dallo
statuto. C'è uno statuto che non impone questo tipo di soluzione, quindi quello statuto che è vigente può essere superato. È evidente che in questi 10 giorni, all'interno dei quali ci sono state 3 festività, perché c'è stato il 2 e il 4 novembre, 3 giorni di festività, è evidente che comporta una qualche problematica, non tanto per l'assetto di giunta, ma proprio per queste vicende che indicava Paolo. Io sono per non far dimettere ad esempio i consiglieri eletti, proprio perché questo rappresenterebbe un costo, sarebbe un sottrarre risorse al bilancio regionale, ricordando che il bilancio regionale è occupato per l'87% dai costi della sanità, il restante 13% per tutto il resto. Quindi avere individuato, come probabilmente sarà, un esperto proprio della sanità, che è esterno fra l'altro, per questo dovrà essere comunque pagato il gettone, no, da esterno, quindi in quanto scelta politica. Poi se ad esempio il nostro rappresentante gualdese vorrà fare l'assessore senza dimettersi, è libero di scegliere, perché nessuno lo obbliga, non fa parte del della Lega, quant'altro.
Bene, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Europa amara per le romane, beffa per la Roma alla Borussia Park. I tedeschi battono i giallorossi 2-1. Sfortunato l'autogol di Fazio che fa finire nella propria porta un cross di Thuram. Nella ripresa però si riscatta il difensore argentino che pareggia su assist di Kolarov, ma al 95esimo il colpo di testa di Thuram costa la sconfitta. Roma agganciata a 5 punti dalla Borussia nel gruppo J, dove sale in vetta l'Istanbul Basaksehir, sfida da non sbagliare contro i turchi nel prossimo match. E nonostante la cornice dell'Olimpico, anche la Lazio perde 1-2 contro il Celtic. Biancocelesti subito avanti con Immobile dopo 7 minuti, poi un doppio errore di Milinkovic-Savic e Acerbi regala il pari a Forrest. Nella ripresa palo di Luis Alberto, ma gli scozzesi resistono e al 95esimo trovano il colpaccio con Cham dopo un errore di Berisha. Al triplice fischio esplode la festa dei 9.000 tifosi biancoverdi, mentre Inzaghi si lecca le ferite. La sua Lazio è sempre terza, a meno 7 dal Celtic, che a meno 6 dal Cluj, e anche due vittorie nelle ultime due uscite potrebbero non bastare. Sentiamo le sue dichiarazioni post match.
C'è grande rammarico perché era un girone difficile ma ampiamente alla nostra portata, però abbiamo perso una partita difficile da digerire, dove abbiamo speso tantissime energie perché abbiamo messo tutto noi stessi, eravamo un pochettino con qualche problemino fisico a qualche giocatore, probabilmente in altre condizioni, leva i Caicedo che non li avrei schierati.
Ma c'è poco tempo per riposare, questa sera alle 20.45 infatti il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna apre la 12ª giornata di Serie A. Per la Serie B invece in campo alle 21 Crotone-Ascoli. Intanto sul fronte dei rumors di mercato la bomba arriva dall'America, il Milan ha preso Ibrahimovic, a rivelarlo è stato Don Garber, commissioner della MLS, il proprietario del campionato calcistico statunitense, non ha dubbi e ai microfoni di ESPN ha spiegato: Zlatan ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Sono stato felice di averlo qui. Volley, ieri sera si è completata la terza giornata della Superlega. Civitanova ha dovuto sudare per 125 minuti per avere la meglio sulla combattiva Latina. I campioni d'Italia si sono imposti per 3-1. Modena ha letteralmente travolto il fanalino di coda Sora con un comodissimo 3-0. E arriva anche la terza vittoria in campionato per Milano, che ha però già giocato 4 partite. I Meneghini hanno espugnato il campo di Ravenna per 3-0 e hanno agganciato così Trento e Modena al secondo posto in classifica. E per lo sport è tutto, a più tardi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
She was on the 16. I loved her so, but she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. We'd laugh and 16. We'd sing and do the 16. Little things that made my heart glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know.
Then why did you give your heart so fast?
Boy, it never will happen again.
But you were a mere lad of 16.
I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Oh, she's 16.
Bene, siamo alla conclusione di questo nostro spazio Incompatibili. Studio, ricordo, Campioni Paolo, Vecchiarelli, Edoardo Umberto, e si parlava anche animatamente del post-elezione.
Come mai?
Del post-elezione.
Perché loro giornale hanno perso e noi abbiamo vinto.
Beh, in 50 sono anni la prima volta.
Sono un po' acidini, sono un po' acidini.
50 anni la prima volta.
Acidi, acidò.
Va bene, no, diceva Edoardo, ma io le faccio un
bravo, uso. Continua a farle.
Diceva Edoardo che insomma, arriva questo esperto, no? Anche questo prendiamo atto,
per la sanità, diciamo.
Era stato io non voglio giudicare, ci mancherebbe altro, ha fatto il sottosegretario, quindi sicuramente la professionalità è indiscutibile.
No, però, ha fatto il responsabile della sanità in Veneto per 10 anni,
ha fatto il responsabile in Veneto, ha fatto il sottosegretario,
anche perché vedi, ci vuole,
viene dalla politica, non viene dal mondo del lavoro,
ci vuole uno che sa esattamente come trattare i propri dipendenti, perché
infatti per me è un problema parlare di questo,
certo, perché
so che
tu sei un dipendente,
perché io so già dove volevi arrivare. Ah, quindi però era stato detto faremo tutto in house, abbiamo competenze addirittura
in casa,
come dice,
in realtà l'ipotesi Caforio non era un'ipotesi sbagliata
e magari adesso poi vedremo
però è troppo morbido per la sanità, ci vuole uno col pugno di ferro, soprattutto perché in sanità siete abituati
a fare quello che vuoi fare, tu sei contento perché è un tuo geometra, che significa?
Vuoi fare come per quella ministra di Renzi che non era vestita bene, no, o c'ha la terza media? Ma che stai dicendo?
Non ho detto questo.
Ma stai dicendo questo?
Stavo dicendo che a te piace particolarmente perché
mi piace perché hai esperienza e metterai in riga i tanti dirigenti della sanità che hanno fatto fino ad oggi il brutto e il cattivo tempo e che hanno provocato decine e decine di giorni e centinaia di giorni di liste d'attesa.
Quello che accadrà, quello che accadrà vedremo, insomma, adesso poi.
Se mi permetti, qualche cosina in più la saprò su questa vicenda.
No, dico, ma che cosa, ecco, io non,
beh, il futuro, non, quello che ci sembra il futuro è chiaro, non che non ci è dato di saperlo.
Che entro i successivi 10 giorni deve presentare la giunta, quindi fra un po' lo saprete.
E certo, a breve. Quindi venerdì prossimo avremo argomenti.
È probabile che possiamo parlare di questo.
E certo.
Ci sarà sicuramente la convocazione del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale. Ho detto comunale perché volevo aggiungere sulla vicenda della sanità, no? La speranza, visto che è cambiata la maggioranza, che non si compia lo scempio dell'abbattimento della stecca dell'ex Calai.
No, beh, intanto.
Che si ridia vigore al protocollo sottoscritto.
Siamo adesso in modalità Gualdo Tadino.
Sì,
diciamolo, perché chi ci ascolta,
diciamo,
in radio,
diciamo che noi, siccome spaziamo, certo, abbiamo il ministro della sanità, si chiama Speranza, e quindi già questo dovrebbe essere, io credo che non potrà essere fatto nulla e niente di diverso da quello che la ASL e il comune di Gualdo hanno iniziato da tempo, insomma, quindi è in atto un progetto, quindi non credo, magari c'è sempre la possibilità di rivederlo. Beh, e ci mancherebbe però insomma,
Me devi scusare se ti interrompo, Paolo, ma veramente. Allora, quello che tu dici è un'affermazione apodittica e senza significato, e ti spiego perché. Allora, 2012 firmiamo il protocollo d'intesa, d'accordo, con l'ASL, nella quale diciamo a che cosa servirà l'intera struttura del Calai.
Bene.
Crisi, votazioni, ballottaggio, vince Prociutti, distrutto totalmente e disatteso anche dal commissario il protocollo, disatteso totalmente perché la volontà era quella di disattenderlo, promuovono un progetto per l'abbattimento dell'area, diciamo.
Promuovono un protocollo diverso.
No, non c'è un protocollo ancora, non c'è un protocollo, ma promuovono questo e presentano un progetto. Beh, quello progetto è una follia.
è una follia, perché tolgono la possibilità a Gualdo di avere un posto dove far lavorare almeno 130 persone,
allora, guarda,
della sanità.
Guarda, se c'è...
E io mi auguro che quel progetto ritorni in auge, visto che il direttore generale è andato a Terni, che c'è anche lui qualche problemino, no? Quello che è stato mandato a Terni, c'è anche lui qualche problemino. Io mi auguro che si ritorni nei retti sensi e che veramente il progetto sul Calai possa riprendere vita.
Allora, io intanto dico questo.
Quindi tu sul Calai, saresti d'accordo per l'abbattimento della stecca?
Vengo a dire, sul Calai è stato uno degli argomenti, forse insieme a Rocchetta, più diciamo utilizzati in campagna elettorale da tutti. È stato una delle cose più discusse in assoluto. Quel progetto è stato discusso centinaia di volte in centinaia di riunioni diverse. I gualdesi hanno dato un giudizio, che è quello del voto, e con quel voto hanno dato detto questo. Io penso questo, che il Calai, siccome c'è un posto che conosco bene perché ci ho lavorato 20 anni dentro,
forse
è l'ospedale Calai.
Forse c'hai lavorato.
No, senza forse.
T'ho visto troppo spesso in giro.
No, poche volte. È l'ospedale, beh, fuori dall'orario di lavoro certamente.
Ma sì.
È l'ospedale Calai, che lo conosco bene. L'ospedale Calai è enorme. Cioè, noi non abbiamo bene. L'ospedale Calai è, per capirci, è più grande dell'ospedale di Branca. Può accogliere più posti letto dell'ospedale di Branca. Può accogliere più uffici dell'ospedale di Branca. Può accogliere più poliambulatori dell'ospedale di Branca.
Lo sapevamo bene.
È enorme lo spazio. E secondo me, e poi dirò quello che penso della stecca, secondo me non è la stecca che fa il progetto. Il progetto si può compiere in qualsiasi modo, perché è talmente grande quello spazio che non c'è problema per nulla.
Non è così.
Quindi non è il problema della stecca. Il problema, secondo me, su quel posto è che cosa farci. E io ho notato una e ne avevo parlato già a suo tempo anche con Roberto Morroni più volte quando era sindaco, perché secondo me era diciamo timida il modo in cui era stato affrontato quel problema, perché lì ci si potrebbero fare davvero tantissime cose. Adesso tu mi dici, sei d'accordo o meno per abbattere la stecca? Esteticamente sarebbe bene, non inficia nessun problema, perché si riscoprirebbe il vecchio ospedale, che è bellissimo.
Allora,
non inficia nessun tipo di problema. Però se anche resta
arrampicando sugli specchi, non so se te rendi conto.
Fallo finire.
Io dico che la stecca non è un problema la stecca. Vedi, è il solito discorso di spostare l'argomento su una cosa che i cittadini
non
capiscono
così,
e che piace. La vuoi abbattere la stecca o no? O la abbatti o no, non cambia
non
niente.
È questo il problema.
Non cambia nulla.
No,
si può fare tutto allo stesso si può fare bene. Il problema è metterci le idee lì dentro.
Bravissimo. Allora, credo che quando tu hai parlato con Morroni ti sei scordato di quello che ti ha detto.
Perché
ti vorrei ricordare. Intanto che nella stecca il secondo piano sarebbe stato dedicato al recupero degli infartuati, in accordo con la Sala Mandorla, tanto per non fare nome. Questa vicenda è uno dei motivi per cui quel protocollo, seppur firmato nel momento in cui è accaduto il governo di centrodestra, è stato inficiato. E sai perché? Perché volevano trasferire il centro recupero infartuati all'ospedale di Branca. E questa è dichiarazione del direttore di allora, quello che ha firmato il protocollo d'intesa.
Ma non c'entra niente,
io questa è un po' di storia. Poi ci va trasferito l'ESP, per riorganizzare quella specie di organizzazione, voglio dire, estemporanea che è l'EASP in questo momento. Perché? Perché lì ci fai dei mini appartamenti per pensionati autosufficienti. Questo è un altro aspetto del progetto che era previsto. Poi ci andavano 12 posti del Parkinson, le dipendenze, 30 posti per le dipendenze. Di preciso che noi siamo circondati nelle Marche, ci sono tre istituti che fanno recupero delle dipendenze, qualsiasi tipo, gioco e non. Quindi complessivamente sarebbe stato occupato da 150 ospiti assistiti da 130 infermiere o OS. Questo era il progetto, cioè intanto rivitalizzare quell'area, farne un polo di eccellenza, così come erano stati previsti tutti gli ambulatori specialistici, cosa che c'è ancora. Qui si vogliono vendere addirittura le due palazzine rosa, quindi dimmi tu.
Bene, io credo che il tempo non è finito.
Va bene, ci torneremo.
Sicuramente avremo modo di riprendere questi argomenti, anche altri ovviamente, con il prossimo appuntamento.
Se non altro, fare una battuta, se me lo consenti, sulla questione che la maggioranza richiama la minoranza a fare l'opposizione, su questo potremmo parlare a lungo.
Va bene, tutto quello che volete, i conduttori siete voi. Adesso io vi ringrazio, grazie a Paolo,
grazie a tu,
grazie a Edoardo, Umberto,
grazie agli ascoltatori
e a risentirci il prossimo venerdì.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. Let's get GRT, giornale radio.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
Il gruppo indiano Jindal nega un interesse per gli asset dell'ex Ilva dopo la ritirata di ArcelorMittal. Smentiamo con